Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
E buonasera, eccoci qui in questo mercoledì 16 dicembre, ottava puntata di Aprite il sipario. In questa sera chiudiamo, ahimè, l'anno 2015, ma ritorneremo presto con voi perché saremo sempre in diretta dalle ore 21 alle ore 22:30, mercoledì 6 gennaio, quindi un po' come la Befana ci porteremo via tutte le feste. Invece adesso vi lascio due settimane in compagnia della vostra famiglia, in questo Natale, in questo Capodanno in arrivo, e proprio come una grande famiglia qui ad Aprite il sipario su www.mvradio.it oggi ci saranno quattro ospiti. Questa sera abbiamo degli ospiti splendidi, un'attrice già qui con noi in studio, quindi tra poco la conoscerete, ascolterete la sua voce, e io devo dire che mi sono portata dietro anche pezzi fondamentali della mia famiglia, quindi saluto mamma Aurora, il mio compagno Raffaele, ma la voce che vi conduce ogni mercoledì, cioè la mia Ilenia, non si fa mai mancare il suo compagno di viaggio superlativo, sto parlando di Tore, la mia regia, l'altra grande voce di Aprite il sipario. Ciao Tore.
Ciao a tutti, eccomi qui. Posso dire che se tu sei la Befana io sono Babbo Natale?
Ecco, sì, ci somigli un pochino Tore, ci mancano giusto qualche, non lo diciamo i nostri ascoltatori,
ecco, non lo diciamo.
Già lo sanno, tra l'altro ahimè siamo stretti in questo studio questa sera, siamo numerosi, non siamo mai, ormai sono tempi d'oro quelli in cui eravamo da soli Tore. No vabbè, ma noi siamo contentissimi, anzi fateci sentire la vostra presenza, iscriveteci al numero WhatsApp 348 2409 529 oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/apritelsipario oppure su Twitter www.twitter.com/apritelsipario. Musica!
Per l'occasione una canzone natalizia.
Ecco, bravo Tore!
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
e anche in questa ottava puntata tutta natalizia non può che mancare il nostro momento, il nostro spazio dedicato alla leggerezza di aprire il sipario. È giunto il momento di rivelarvi degli aneddoti nel nostro spazio. Ma lo sapevate che ci sono tante curiosità su attori e personaggi storici che in qualche modo sono venuti a contatto con il teatro? Stasera ne citiamo uno riguardante un personaggio storico. Pensate che la regina di Francia, Maria Antonietta, all'epoca della Rivoluzione francese, si divertiva a fare l'attrice. Era infatti una grande appassionata di teatro e per un certo periodo della sua vita tentò di imparare a recitare, sebbene a quanto pare con scarsi risultati. Infatti questo simpatico aneddoto ne è una dimostrazione. Decisa ad apprendere i segreti dell'arte che tanto le piaceva, Maria Antonietta chiamò a corte l'attore francese Giuseppe d'Azincourt, se si pronuncia così.
Eh beh, sei francese.
D'Azincourt, affinché le impartisse qualche lezione. Un giorno, per mostrare all'uomo i suoi progressi di allieva, la sovrana allestì uno spettacolo cui assistettero, per fortuna direi, solo lui e Luigi XVI.
Ah, era uno spettacolo per pochi.
Sì, proprio intimo. Terminata la prova, il re chiese ad Azincourt cosa ne pensasse della moglie, no, in veste di attrice, e lui candidamente e con molto garbo rispose:
bisogna confessare, maestà, che la regina recita regalmente male.
Ah, questa era la voce del re.
Ecco, sì, ho cercato di imitarla, non so se fosse così, ma comunque il risultato è stato negativissimo.
Comunque,
direi.
Voci di corridoio dicono che la regina è stata decapitata non perché era regina di Francia all'epoca della rivoluzione, ma perché qualcuno ha visto un suo spettacolo.
Ecco, bene, ma passiamo alla
di interrompere, caliamo il sipario,
sì,
su questa
uccidiamola
cagna.
Ma passiamo alla seconda e ultima curiosità frizzante di questa sera, o meglio alcolica, potrei dire.
Ah, ci facciamo un drink?
Sì, capisci subito il perché. Ma lo sapete qual è l'ultima moda per gli amanti del teatro newyorkesi? Sembra siano gli spettacoli che propongono le tragedie di Shakespeare in bar anziché in teatri.
Può essere un'idea.
Ecco, con gli attori, pensa un po', ubriachi.
Ah,
sì.
Non gli spettatori.
No, gli attori. Sono nate infatti delle associazioni di attori specializzate in queste insolite performance, come la Drunk Shakespeare Society.
Già il nome
ecco,
ispira.
Ti fa capire tutto. L'idea di fondo è quella di cercare di proporre degli spettacoli unici, e il fatto che gli attori non siano lucidi certamente li rende irripetibili.
Io voglio vederne una così, anzi voglio recitarla.
Sì, ma senti un attimo la dichiarazione. Che lascerò...
c'è anche una dichiarazione di intenti.
Sì, di Scott Griffin, il fondatore dell'associazione.
Cosa dice?
Che dice: ci sono un sacco di cose incredibili in televisione e su YouTube. Che senso ha uscire a vedere uno spettacolo dal vivo? Devi fare cose che la gente non può avere a casa.
Sì, bere ad esempio, no, perché uno a casa non beve.
Infatti non si ubriaca a casa. Ma però la Drunk Shakespeare Society ci tiene a mettere le mani avanti. Noi non incoraggiamo il bere troppo,
no.
I nostri attori hanno una rotazione e sono sempre sotto controllo. Bere moderatamente può essere divertente, bere troppo ti può rovinare la vita. E meno male che ce lo dicono loro, direi.
Soprattutto dopo non guidano, spero.
Ecco, speriamo.
Sarebbe divertente vedere questi spettacoli con gli attori sbiascicanti.
Ecco, no. Potremmo andare a New York, attore.
Andiamo.
Ecco, faremo una diretta direttamente da lì, una differita. Non prendeteli ad esempio, mi raccomando, tra pochissimo con noi l'ospite. Sentirete la sua voce, sto parlando di Laura Formenti. A tra poco.
Call it another lonely day.
Ed eccoci qui, arrivati al momento ospite, ma prima i saluti, perché i nostri fedeli ascoltatori già ci stanno scrivendo. Tra l'altro, Tore, propongono di mandarci qualche attore ubriaco, penso, qualche persona non lucida, c'era scritto nel messaggio. Quindi,
se volete, bevo e faccio tutto da me.
Ecco, dopo proveremo magari questa esperienza, Tore. Ne approfitto, saluto Giuseppe, Ahmed, Roberta, Sara, Giulio, anzi tanti auguri a Giulio che sei all'ascolto. Un saluto a Ilaria, a Marco, quindi a tutti voi che ci state ascoltando. Ma adesso il momento ospite, perché sì, qui con noi abbiamo l'attrice, la comica, la performer e la trampoliera Laura Formenti.
Buonasera, ciao.
Buonasera, ciao Laura, siamo contenti di averti qui con noi in diretta. Oh, ti vedo negli occhi, sono contenta, oddio, questo microfono è un po' alto, quindi la vedo poco negli occhi, a dire la verità, ma sono contentissima di averti.
Se vuoi c'è uno specchio.
Ecco, riflesso. Sono contentissima di averti qui. Innanzitutto, qua abbiamo fatto un'introduzione lunghissima, quindi iniziamo prima dicendo la tua esperienza nel teatro, come sei diventata attrice, quali sono stati gli studi, appunto, che hai fatto, Laura?
Ho iniziato a studiare recitazione come probabilmente capita a molte persone alle scuole superiori, col classico corso di teatro della scuola. E poi ho scoperto che questa cosa mi piaceva, perché quando recitavo, studiavo recitazione, mi dimenticavo proprio di qualunque cosa. E allora ho cominciato a pensare di farlo seriamente. Sono venuta a Milano, io sono di Pavia. Sono venuta a Milano e ho cominciato a studiare in una scuola che si chiama Teatro Arsenale a Milano, che è abbastanza conosciuta, e da lì, insomma, mi sono sempre più convinta che era quello che mi piaceva fare, e quindi ho fatto la follia di lasciare l'università praticamente quando avevo finito, quasi.
Ecco, un atto di coraggio.
Una criminale, direi.
Più che follia, un atto di coraggio.
No, è quello che stavo per fare anch'io, ma poi vabbè, amen.
Ecco, quello che stavo pensando di fare anch'io, ma non lo diciamo pubblicamente.
C'è la mamma che poi. Ecco. Infatti mia non l'hanno presa molto bene, ecco. Mi hanno un po' buttato fuori di casa.
Ma all'Arsenale chi era l'insegnante?
Marina Spreafico.
Ok, sì.
Sì, mi confermate, vi risulta.
No, la conosco.
Ecco, noi bene, abbiamo le ottimo. Nostre conoscenze. Beh, tra l'altro, sempre. Tu hai fatto un sacco anche di stage, perché hai fatto giocoleria, acrobatica.
Sì, Sì, diciamo che io sono una persona curiosa e, o indecisa a seconda se la vediamo positivamente o negativamente.
Curiosa.
E quindi ho sempre fatto tante cose diverse, mi sono appassionata di teatro di strada, quindi so fare un po' di cose di giocoleria, ho studiato trampoli e ultimamente lavoro anche con una compagnia che fa trampoli. E poi, vabbè, vari laboratori con attori molto bravi e molto famosi.
Quindi si potrebbe dire che è un po' un teatro rischioso anche il tuo, perché trampoli direi che ci vuole anche una certa dote fisica, cioè una certa...
È il teatro, ecco, senza stuntman.
Ecco.
Il teatro senza paura.
Esatto. Senza paura.
Ma ti definiscono, anzi sei, non ti definiscono, non solo un'attrice, noi siamo soliti andare a vedere gli attori di prosa, gli attori classici possiamo dire, ma sei un'attrice comica. Allora quello che ti voglio chiedere è anche una definizione di comicità, secondo Laura Formenti. Per essere un attore comico, qual è quel quid in più che bisogna avere?
Secondo me, ecco, sì. Io penso che l'attore sia attore principalmente, quindi non c'è così tanta differenza fra l'attore comico e l'attore drammatico, però mi è capitato quasi sin da subito, un po' per caso, un po' forse per dote innata, di lavorare su corde comiche. E secondo me, insomma, la comicità ha a che fare con il ritmo, con il tempo, è quasi una partitura musicale, e quindi il famoso tempo comico un po' si ha e un po' si studia, ed è un tempo che uno deve sentire sia a livello fisico, perché c'è una comicità fisica, io ho lavorato tanto su quella, e anche una comicità verbale, ciò che crea comicità è la spaccatura, l'inaspettato, è ciò che ci sorprende, ciò che ci sembra fuori di testa, è quello.
Guarda, un dietro le quinte di Aprite il Sipario che ti voglio rivelare è che io non ti avevo mai conosciuta personalmente, sicuramente verrò a vederti, però personalmente non ti avevo ancora vista. Quando ho visto poi le foto, ti ho visto anche in altri tuoi lavori, io e Tore anche ci siamo detti, ha proprio la faccia da comica, quindi bisogna anche avere la faccia, perché non tutti hanno quella faccia che ti ispira positività.
Questo lo diceva anche il nostro amico Alfredo Colina, ecco, alla prima puntata,
che è stato con noi. Cioè, o ce l'hai o non ce l'hai quella?
Guarda, la faccia non lo so, perché sì, è vero che ho un qualcosa da Bridget Jones, un pochino da sfigata, quindi ma in realtà non lo so, perché di solito dicono sempre che le comiche devono essere brutte, e invece
no,
voglio sfatare questa cosa, perché conosco tantissime comiche che sono delle ragazze molto carine, e ci tengo a dirlo, visto che non mi si vede in radio, non sono Cessa.
No, lo è. Io tra l'altro nel post, non so, chi lo vede ha visto, bellissima Laura Formenti, perché è una bellissima donna. No, sei una bellissima però. Donna, però hai questa faccia che trasmette buffa. Proprio, ecco, buffa in senso appunto positivo. Io direi che ci andiamo a ascoltare un po' di musica, poi ritorniamo insieme a Laura Formenti per approfondire tutto il suo percorso artistico. Oh, che bella musica che ci proponi sempre, Tore. Ritorniamo con la nostra attrice Laura Formenti. Stavamo parlando del suo percorso artistico. Tra l'altro, tu hai fatto anche televisione, perché non hai fatto solo teatro.
Qualcosina, sì.
Ti abbiamo visto anche a Colorado. Per cui a Colorado, ecco, portavi un'altra branca, no, di quest'arte meravigliosa, che è la visual
comedy.
Comedy. E che cos'è la visual comedy?
Ah, sì, vabbè, io ho fatto Colorado nel 2011, quindi un po' di anni fa. Facevamo uno sketch, una, diciamo, parodia di Amici, in cui fingevamo di amarci alla follia, in realtà appena la musica rallentava ci picchiavamo selvaggiamente.
Ma amici, amici.
Amici, in un modo un po' buffo, un po' alla Willy Coyote. Sì, la visual comedy è quel tipo di comicità che non utilizza parole. Quindi solo grazie alla mimica, alla gestualità, al movimento, al gag fisiche, si diceva prima, si riesce a ottenere quel famoso tempo comico.
Che o ce l'hai o non ce l'hai,
ho visto
anche quello.
Che facevate anche uso di musica. Anche la musica faceva parte dello spettacolo.
Certo, certo, assolutamente.
Che dava il ritmo, il famoso ritmo di cui sopra.
Sì, anche perché la comicità poi ci sono tantissime regole. Però una delle regole è ciò che è noto ci fa più ridere. Quindi anche le musiche, se sono note, sono musiche che ci dispongono meglio, diciamo.
Che abbiamo...
ci sono un sacco di comici che fanno solo visual comedy, tipo Mr. Bean.
Ecco, infatti,
dirne uno, ma Ben Hill. Adesso si fa un po' meno, perché i tempi della televisione sono un po' accelerati, però...
Purtroppo sì, purtroppo questo è vero. Tra l'altro ti abbiamo visto anche in una serie comica in Copernico, no? Su Sky, per cui hai fatto sia televisione che teatro. È un po', sì, la differenza nell'esibizione, il calore del pubblico. Tu come ti senti tra quando fai appunto questi lavori che hanno dei tempi diversi, come tu stessa hai detto, e teatro, che invece ti mangi il pubblico, hai più spazio probabilmente?
Io ho sempre avuto la fortuna di fare trasmissioni comunque con un pubblico live, perché sia Colorado che i programmi di comedy hanno il pubblico live, quindi di fatto poi tutti, cioè, sai che c'è un pubblico, e nel caso di Colorado un pubblico veramente grosso, a casa, e quindi sai che non devi sbagliare, però in realtà hai anche il pubblico davanti e per lo più pensi di esibirti per loro. Guarda, io penso che alla fine che tu abbia davanti 5 persone, 10, 5.000, devi avere il rispetto delle persone che hai davanti, che sono venute a vederti, che hanno pagato il biglietto, se hanno pagato il biglietto.
Ah, no, ad esempio il re Luigi XVI non aveva pagato il biglietto per la moglie.
Ecco.
Però se era cagna comunque.
Meno male che...
Neanche pagando.
Meno male. Tra l'altro tu appunto insegni anche, insegni all'Accademia del Comico.
Sì.
Diciamo, come ti trovi nelle vesti degli insegnanti? Come sono i tuoi alunni?
Allora, io insegno da pochissimo in accademia, da quest'anno, ed è una bellissima esperienza. Io insegno per lo più comicità fisica sempre, anche se ultimamente, per quel che riguarda il mio percorso personale, sto lavorando su un altro tipo di comicità, però vengo dalla comicità fisica, quindi insegno per lo più a loro, ed è interessantissimo perché vedi su di loro tutta una serie di cose che ti avevano spiegato quando eri a scuola e ti dicevano guarda devi fare così e non capivi perché, e quando vedi loro dici ah ecco perché dovevo fare così, adesso ho capito, perché capisci tutto il percorso che va fatto per capire una serie di cose e cerchi di passarlo a loro nel migliore dei modi. È davvero una bella esperienza insegnare.
È un dare e un ricevere.
Assolutamente.
Quando fai l'insegnante. Tra l'altro tu hai anche fondato una compagnia, Teatro Nun. Quando è nata, di cosa ti occupi in questa, con la tua compagnia?
Allora, questa è una, diciamo, è stato un esperimento legato al fatto che per tanti anni ho lavorato per tante compagnie diverse. A livello teatrale non ho mai fatto l'attrice di giro, non ho mai lavorato per teatri stabili, ma ho sempre lavorato tantissimo per piccole compagnie, teatro per ragazzi, piccole compagnie di Milano, ho lavorato a Genova, insomma un po' in tutto il nord Italia. E a un certo punto, soprattutto per quel che riguarda il teatro ragazzi, mi sono detta, ma sai, forse ho voglia anche di, siccome sempre più spesso mi capitava come attrice di dover spiegare poi agli altri attori come fare o di trovare registi che secondo me ne sapevano meno di me, e ho detto ma perché non organizzo io, non propongo quello che piace a me, non trovo un regista che mi piace, uno scrittore che mi piace e faccio e collaboro con loro a proporre dei testi, e soprattutto mi occupo, ci occupiamo di teatro per ragazzi. che vuol dire teatro per, dai bambini fino alle scuole superiori, è proprio una bella esperienza.
Che poi io dico che il pubblico dei bambini, l'avevo detto anche in precedenza con un'altra attrice che era stata nostra ospite, è molto difficile, più del pubblico adulto, perché accattivare poi l'attenzione dei bambini,
perché non mente, ecco, cioè un pubblico che, esatto, non mente, se non gli piace si girano da un'altra parte e fanno macello, cioè non
ecco,
non,
esatto,
interessa di là. Io, a me è capitato di vedere degli spettacoli al piccolo dove la gente dormiva sulle sedie, finito lo spettacolo, le ovazioni. Dice, ma come? Ma stavi dormendo fino a 2 minuti fa? E adesso ti alzi ad applaudire, ma ti visto dormire.
Era l'applauso perché finalmente è finito.
Esatto, probabilmente per quello.
Finalmente bambini, si chiude, no, il sipario.
Bambini, se non gli piace, ciao. E così anche le scuole superiori. Io ho sentito tantissimi colleghi dire, le scuole superiori parlano tutto il tempo, urlano tutto il tempo. A me non è mai capitato. Sarà fortuna, sarà
bravura, sarà il fatto che sei riuscita a passare il messaggio.
Anche sarà qualcuno mi ha insegnato come farlo.
Ecco,
anche
perché la tua comicità, questo ne parleremo anche dopo quando parleremo dello spettacolo, è una comicità anche molto schietta, molto senza filtro, no? In alcuni...
Ed è vero anche che attraverso la comicità li acchiappi facilmente, ragazzi, sia a livello di insegnamento sia a livello, perché si possono trattare temi anche molto difficili con la comicità. Mi ricordo l'anno scorso abbiamo proposto uno spettacolo sull'Olocausto, quindi uno spettacolo pesantissimo, e a un certo punto abbiamo introdotto col drammaturgo, che è lo scrittore con cui collaboro principalmente, si chiama Giuseppe della Misericordia, è bravissimo, mi ha detto facciamo un pezzettino su Witz, cioè sulle battute ebraiche. E cioè, è stato un momento davvero bello, in uno spettacolo veramente pesante in cui la gente piangeva, avere questo momento in cui farli anche ridere.
Siete riusciti, ecco, ad alleggerirlo. E se ti dovessi chiedere qual è il comico, comunque una figura di attore che ti piace, che stimi, a cui forse un po' ti sei magari ispirato, da cui hai tratto comunque un qualcosa?
Allora, in questi anni, in questi ultimissimi anni, io lavoro soprattutto con una comicità che definirei all'americana, quindi ovviamente sono i comici americani quelli che sono i miei punti di riferimento, George Carlin, Bill Hicks, però devo dire che anche alcuni comici italiani che abbiamo avuto sono straordinari, da Dario Fo a Paolo Rossi ai Guzzanti, che mi fanno impazzire tutta la famiglia, vorrei essere adottata.
Oggi ti ha adottato la famiglia di Aprite il Sipario.
È una bella adozione, mi sto divertendo.
Ecco, ma tra poco parleremo anche dello spettacolo, di alcuni spettacoli che hai già portato in scena e dello spettacolo poi che verremo a vedere a gennaio. Quindi ci andiamo a ascoltare un po' di musica e poi rimaniamo.
Mettiamo un'altra canzone natalizia.
Sì,
tanto per...
bravo, bravo Tore.
Party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear bows of party, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Io la ciliegina sulla torta me la lascio alla fine, quindi tra pochissimo parleremo dello spettacolo di Laura Formenti di gennaio, ma un ruolo che ti è piaciuto molto, a cui sei rimasta molto affezionata, tra quelli che hai interpretato, ecco, nella tua esperienza.
Qualche anno fa ho fatto uno spettacolo su Shakespeare e mi era piaciuto molto. Non era un personaggio unico, erano diversi personaggi. E vabbè, confrontarsi con i testi di Shakespeare, dirò una banalità, però sono sempre... ci scopri dentro talmente tante cose, talmente tante sfumature, talmente tante... cioè, per dire il banalissimo ormai, il monologo, essere o non essere... ha dentro tanti di quei mondi che...
tanti di quei interrogativi. Ti senti piccolo. Ecco, tra l'altro nel 2009 tu hai fatto il percorso shakespeariano presso il Piccolo Teatro di Milano.
Sì, sì,
e
sì.
Cioè, era un qualcosa che comunque era attinente allo studio di Shakespeare.
Sì, però quello era un percorso abbastanza teorico, avevo seguito delle lezioni e poi ero andato a vedere gli spettacoli di Shakespeare, insomma.
Beh, adesso sappiamo che possiamo recitare Shakespeare anche da ubriachi. Come vedi questa nuova possibilità?
Ma interessante, io mi candido.
Facciamo il percorso shakespeariano ubriachi.
Ma la nostra Laura Formenti sta già da un bel po', adesso tu mi dirai precisamente da quando, portando in scena uno spettacolo che comunque sta avendo un grande successo e di cui mi piacerebbe appunto parlare in maniera approfondita insieme, dal titolo Sono una bionda, non sono una santa, che sarà in scena, noi ti verremo a vedere sicuramente a gennaio, quindi diciamo un po' di cosa si tratta, com'è strutturato questo spettacolo.
Sì, è uno spettacolo a cui tengo tantissimo perché... non è il mio primo monologo, ma è il primo monologo di questo tipo. Dopo aver avuto esperienze di comicità, diciamo così, di coppia, perché lavoravo con un'altra ragazza con cui appunto ho fatto Colorado e le esperienze televisive le ho avute come comicità di coppia. E negli ultimi due anni, dopo un piccolo momento in cui avendo abbandonato la coppia ho pensato di lasciare tutto e tornare a fare l'attrice e basta e smettere la comicità, ho cominciato a scrivere monologhi. E mi sono entusiasmata, nel senso che, diciamo così, c'è un momento di grande cambiamento nella comicità in Italia, lo dimostra il fatto che quest'anno non è stato riproposto Zelig, che ci sono, insomma, penso che le persone si siano un po' stufate di un tipo di comicità che è sempre lo stesso, insomma, Zelig da 20 anni è sempre lo stesso, Colorado, idem, e con YouTube stanno arrivando aperture a una comicità americana, senza peli sulla lingua, molto diretta, volgare anche, perché no, ma sempre in modo motivato. Insomma, trattando le persone come degli adulti e non come dei bambini, ecco.
Sì.
E quindi parlando anche di temi da adulti, politica, religione, sesso, e i comici americani lo fanno appunto col microfono, senza scenografie, senza parrucche, senza personaggi, in modo appunto il più diretto possibile. E anche qui in Italia quindi si è cominciato a fare, soprattutto negli ultimi anni, questa cosa della stand-up comedy, con un gruppo di Roma che ha trainato un po' il tutto, che si chiama Satiriasi. E io, diciamo che all'inizio un po' inconsapevolmente, poi sempre più consapevolmente, ho cominciato a seguire un pochino questo andamento. E quindi lo spettacolo è uno spettacolo che potremmo definire di stand-up comedy. Io, per non entrare troppo nella polemica, cabaret, stand-up comedy, che la chiamo semplicemente comicità senza censure. E quindi è uno spettacolo vietato ai minori di 14 anni. Non perché dica chissà quali porcherie, qualcuna c'è. Giusto, è giusto che sia così. E la comicità è anche...
è anche questo.
Abbattimento del tabù,
ecco,
è anche questo. E parla, uno spettacolo in cui parlo di me fondamentalmente, quindi no, in cui parto da me per poi parlare di tante altre cose. Parto dal fatto che sono single per poi parlare del mio rapporto con la politica, del mio rapporto con la mamma tedesca e quindi del mondo, vedendolo secondo gli occhi un po' tedeschi e un po' italiani, e finisco col parlare di religione e anche di cose un po' pesanti come il maschilismo della religione cattolica, per esempio.
Ecco, quindi per tutta la durata dello spettacolo tu dovrai rimanere single comunque, per tutte le durate.
Io, guarda, sono eternamente single, quindi
per mantenere il foro.
Vincerei il pigiamone d'oro, sono proprio...
Però la comicità è anche questo, libertà di espressione, quindi senza filtro, soprattutto come hai detto tu, sì, senza filtro, si abbattono dei tabù, ma c'è sempre una motivazione di fondo, perché poi si riflette anche su delle problematiche vere che viviamo tutti, grazie anche a questo monologo che tu quindi hai scritto. Ma scrivere è difficile, non tutti gli attori sono in grado di farlo.
Sì, l'ho scritto in collaborazione con un altro autore che è Giuseppe, appunto, che ho citato prima, Giuseppe della Misericordia, che è la persona che nel momento in cui io volevo smettere mi ha detto: ma no, ti aiuto io, guarda, tu sei brava, secondo me puoi fare delle belle cose. E nell'arco di un anno e mezzo, in effetti, ho scritto un mio spettacolo intero. E scrivere spettacoli di cabaret non è la stessa cosa che scrivere una drammaturgia teatrale, ci vuole tempo, le battute vanno lavorate una a una, è abbastanza complesso. Sì, lo scriviamo insieme, ci vediamo una volta alla settimana e io di solito gli porto delle mie idee, un tema, che può essere: è nato mio nipote, e continua a piangere, io gli metterei un cappio al collo. Ok, facciamoci una battuta, non lo dire così però, perché così
ti,
è brutto.
Ti capita di ridere delle tue battute quando le scrivi, quando magari le senti? Sì, quindi ti diverti
più delle battute degli altri. Beh, però anche delle mie a volte rido ancora adesso, quando se una cosa mi fa particolarmente, mi diverto.
È anche un divertirsi, no? Un autoironizzarsi anche.
Sì, anche un vedere il mondo. Recentemente ho visto un'intervista di questo comico americano che dice: si può ridere anche delle cose più tremende, si può ridere della guerra, dell'aborto, perché si deve ridere di queste cose. Recentemente nel mio spettacolo ci sono battute sul terrorismo e ho visto la differenza nella reazione delle persone prima e dopo Parigi, e io continuo a proporle, perché dobbiamo continuare a ridere anche di queste cose, perché delle cose belle già ridiamo, voglio dire, e delle cose brutte che bisogna imparare a ridere.
È vero, c'è stato anche un attore con noi, un ospite, Riccardo Mazzarella, che ha detto anche che quando si portano in scena gli spettacoli tragici, lui non fa il comico, però ci spiegava come di fatto gli attori si divertano molto di più anche quando portano proprio in scena spettacoli drammatici, no? Da una parte, quando affrontano queste tematiche. Quindi è giusto, perché positività poi attira positività, e tu, grazie anche al tuo spettacolo, ci porterai comunque a vedere un monologo che sicuramente è da vedere. Noi lo continueremo comunque a pubblicizzare i nostri ascoltatori, quindi diciamo esattamente la data, quando e dove sarà in scena.
Allora, la prossima data di questo spettacolo è il 10 di gennaio all'Arcio Ibò, che insomma è un circo arci molto conosciuto a Milano, e quindi mi fa piacere, propone una stagione teatrale, e è stato selezionato in questa stagione, quindi la cosa mi fa molto piacere. Poi in generale sul mio sito, che è www.lauraformenti.it, si trovano tante altre date. Per esempio, domani sera sono all'Igera in via Padova, ingresso gratuito, una serata sempre di stand up comedy, ne faccio diverse con altri comici, in quel caso non è il mio spettacolo, però se qualcuno è interessato a questo genere, tra l'altro gratuito pure, quindi.
Ecco, quindi in questi tempi anche dove il teatro sta andando anche un po' in crisi, a volte molti preferiscono però spendere i soldi, ecco, in altro, io direi che quando ci sono anche quei teatri, quegli artisti, quegli attori che ci danno la possibilità di innamorarci del teatro anche offrendoci appunto questi spettacoli gratuiti, vediamo di andare. Io comunque provvederò sulle nostre pagine a ricordarvi l'evento. Ricordiamo che appunto Sono una bionda, non sono una santa, sarà in scena il 10 gennaio alle ore
penso 21.
21.
Mi trovo impreparata, ma
le solite 21.
Ok, sì, teatro Arci, scusa, circolo.
Sì, il circolo Arcio Ibò.
Ecco. Quindi noi comunque lo pubblicheremo nuovamente, quindi anche se siamo in pausa per due settimane, noi il 6 gennaio lo ripeteremo, quindi ve lo ricorderemo, non vi dimenticherete di questo spettacolo. Ma l'ultima domanda conclusiva di Ilenia, perché io la faccio sempre, quindi tocca anche a te, Laura. Qual è, se ce l'ha, il tuo gesto scaramantico oppure un rito che si ripete prima di incontrare il tuo pubblico, di esibirti?
Sì, ce n'è uno, è un po' personale, devo dire la verità, perché che non è molto da comica. Lo faccio da un po' di anni, ho iniziato con gli spettacoli teatrali, una sorta mi inginocchio verso il palco, tipo una sorta di preghiera verso la Mecca, però verso il palco, perché per me è un segno di ringraziamento sia nei confronti di questa occasione. Io la vivo come una grande responsabilità, dire delle cose su di un palco. Quindi io sono sempre estremamente grata sia al palco stesso, sia a chi mi dà la possibilità di salirci, e sia al pubblico. Non mi è sembrato vero, per dire, ho appena fatto lo spettacolo in un teatro che si chiama Alta Luce Teatro, era quasi tutto pieno, e ancora non mi capacito del fatto che ci sia gente che viene a riempire i teatri per vedere me.
Guarda, non avevo mai sentita questa cosa, ed è bello, bello, perché ringrazi proprio il tuo amore per il lavoro che fai e che riesci a fare, che ti dà comunque una grande responsabilità, e ringrazi anche chi ti viene a vedere. Quindi a maggior ragione dobbiamo venire a vederti, Laura. A me dispiace che purtroppo i tempi radiofonici sono questi, poi ci sono, avremo comunque altre occasioni, io spero di riaverti qui con noi.
Ma poi parlerò di me nello spettacolo ampiamente, fino a che avrete noia, certo, non vi preoccupate.
Certo, noi non avremo noia di questo, noi viviamo la passione con te, la condividiamo, l'amore per il teatro, quindi io ti saluto, Laura, grazie di essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Ma il tempo ospiti non è finito, tra poco sarà con noi in un contributo, in un'intervista che abbiamo fatto precedentemente e che questa sera l'ascolterete, l'attrice Arianna Scomegna. A tra poco. Pochissimo il contributo della nostra attrice, ne abbiamo ampiamente parlato di questo spettacolo. Io vi ricordo che lo spettacolo dal titolo Due donne che ballano è in scena già da mercoledì 9 dicembre, sarà in scena fino a domenica 20 dicembre al Teatro Carcano di Milano. Quindi ci andiamo ad ascoltare l'intervista dell'attrice Arianna Scomegna. Ciao Arianna!
Ciao, ciao a tutti, ciao!
Siamo contentissimi di averti qui con noi, tra l'altro ci siamo anche conosciuti personalmente, per cui sono molto contenta di averti qui.
Grazie Elenia, grazie, un saluto a tutti.
Tra l'altro tu, come stavo già anticipando i nostri ascoltatori anche nelle scorse puntate, perché ne abbiamo già parlato, sarà in scena con un bellissimo spettacolo dal titolo Due donne che ballano al Teatro Carcano, ma di questo vorrei parlarne un po' con te dopo. Adesso mi vorrei un po' po' concentrare sull'attrice Arianna Scomegna, sulla tua carriera artistica. Prima di tutto, cos'è per Arianna il teatro?
Beh, allora, per me direi, sarò banalissima, ma è la mia vita, nel senso che io ho cominciato facendo l'Accademia Paolo Grassi quando avevo 18 anni e lì dopo 4 anni di scuola, perché quando l'ho fatta io durava 4 anni, ho costituito una compagnia subito l'ultimo anno di scuola con i miei compagni del corso e con loro tuttora porto avanti questa bellissima esperienza che si chiama ATIR, Teatro Ringhiera, cioè la compagnia ATIR, Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, fondata nel 1996 e l'anno prossimo compie 20 anni. Dopo diversi anni ha avuto in gestione il Teatro Ringhiera e quest'anno è, mi sembra, l'ottava stagione che noi presentiamo a Milano, avendo in gestione proprio il teatro. È un bellissimo viaggio questo, perché per me è un sogno, io è da quando sono piccola che volevo fare l'attrice, per cui sono super banale, però ecco, ho realizzato una cosa che amo e adoro.
È bello quando i sogni si realizzano, poi è ancora più bello, sì, il fatto che abbiate fondato insieme i tuoi compagni, vuol dire che poi, sì, si è anche creata una sinergia, una sintonia particolare, come se foste, sì, una grande famiglia. Ma di che spettacoli vi occupate principalmente? Che tipologia?
Allora noi ci siamo costituiti dopo aver realizzato il saggio di regia della nostra regista Serena Sinigaglia ed era Romeo e Giulietta. Fu Romeo e Giulietta fortunatissimo perché ebbe una tournée di 5-6 anni, siamo andati avanti per tantissimo tempo a portare questo spettacolo in tantissimi teatri e tra i più importanti teatri italiani, per cui come giovane compagnia avere la possibilità di girare subito e quindi è stato lo spettacolo che ci ha uniti, proprio Shakespeare, diciamo che è stato il nostro tredunion, il nostro maestro direi. E poi dopo abbiamo fatto Lear, poi abbiamo fatto sia classici che contemporanei, tra i classici abbiamo fatto anche di Euripide, sia le Baccanti che Troiane, e poi tra i contemporanei abbiamo fatto un testo dalle Lettere della Resistenza Europea, poi adesso abbiamo prodotto dal Metastasio di Prato, abbiamo fatto adesso da pochissimo, ha debuttato a ottobre, uno spettacolo, si chiama Utoya, dalla strage, dall'attentato terroristico di quel terrorista norvegese Breivik che nel 2011 fece un attentato a Oslo e poi andò nell'isola di Utoya e uccise una settantina di giovani laburisti. Da questa storia Edoardo Erba, che è un drammaturgo che ormai ha collaborato con noi da diverso tempo, con lui abbiamo fatto un altro spettacolo che si chiama Italia anni 10, un testo contemporaneo scritto apposta per la nostra compagnia, sempre con la regia di Serena Sinigaglia, appunto lui ha collaborato ancora con noi per la realizzazione di questo nuovo spettacolo che sarà in scena a Ringhiera, al Teatro Ringhiera a maggio.
Ne riparleremo, sì, sicuramente.
Sì, volentieri. Cioè, abbiamo fatto un testo di un'autrice franco-algerina che si chiama Alla mia età mi nascondo ancora per fumare, ed sono 8 donne in un hammam, dove ci sono gli uomini che cercano di entrare, insomma, per prendere una di queste donne, per cui abbiamo fatto diversi spettacoli, sia appunto classici che contemporanei, perché ci piace poter attraverso i classici continuare a studiare e a confrontarci con i nostri padri, e mentre con i contemporanei cercare di trovare le parole di oggi per poter raccontare quello che stiamo vivendo.
E quindi dovrai di nuovo intervenire qui con noi, perché sicuramente sarà bene anche parlare di questi prossimi spettacoli che ti vedranno in scena.
Certo.
Sì, sì, sono molto contenta, perché poi l'esperienza di un gruppo è una cosa molto difficile, nel senso che oggi portare avanti una realtà per 20 anni, rimanere uniti, superare le difficoltà, anche diciamo le difficoltà economiche, perché tenere in piedi una realtà teatrale non è certo la, diciamo, l'attività più redditizia in questo momento, però io penso che sia la cosa che più bella che io ho fatto, tra le cose più belle che ho fatto nella mia vita, perché è quella che continua a farmi crescere, mi mette sempre in discussione, riuscire a stare insieme, riuscire a creare una comunità, perché comunque intorno al Teatro Ringhiera non c'è solo la nostra compagnia, ci sono, facciamo laboratori con gli anziani, con i bambini, con i disabili, per gli adolescenti. È una realtà molto viva, ci sono tantissime persone che si sono affezionate sia al teatro che a quello che si fa, per cui insomma, ed è in una zona periferica di Milano, che è il quartiere Grato Soglio, dove c'è la fermata.
Come hai detto tu, ecco, è un momento difficile per l'arte in generale, non solo penso per il teatro, quindi è bello quello che offrite, e come hai detto tu siete uniti, un po' come una relazione d'amore, alla fine si cresce insieme, ci sono gli alti e bassi, è importante poi rimanere uniti, ecco.
Rimanere uniti, ma anche con uno sguardo aperto, con uno sguardo capace di non implodere, perché il rischio delle compagnie e anche delle famiglie è proprio quello di rinchiudersi dentro e girare sempre intorno allo stesso punto. Invece io penso che oggi una bella strategia anche nell'amore, penso, sia quella non tanto di la coppia aperta, ma riuscire a essere aperti con lo sguardo, di riuscire a cogliere dall'esterno, per potersi fare insomma assorbire nuove energie per riportarle poi dentro. Penso che questa sia una cosa molto molto giusta, molto contemporanea, ed è la strada che quasi ognuno di noi all'interno della compagnia ha fatto, perché io non lavoro solo con ATIR, ho fatto tantissime esperienze anche fuori che mi hanno non solo arricchito artisticamente, ma anche mi hanno permesso di poter vedere poi e di poter tornare a casa con un bagaglio in più da lasciare ai miei compagni, per cui penso che questa sia una buona strada per non appunto implodere.
E tu stavi anche dicendo che comunque fate dei laboratori, quindi vi offrite anche ai ragazzi, e che metodo usate nei vostri corsi?
Allora, quest'anno abbiamo fatto, un anno sì e un anno no, facciamo un laboratorio permanente, nel senso, cioè laboratorio permanente durante tutto l'anno. Cosa succede? È come fosse un corso, un anno di studio, è fatto così. Gli artisti che vengono a fare gli spettacoli in teatro da noi organizzano anche un laboratorio, cioè tu partecipi quest'anno al laboratorio ATIR e hai la possibilità di fare un laboratorio con le drag queen che vengono a fare lo spettacolo, con Viganò che viene con i disabili, con la compagnia dei disabili di Bolzano a fare lo spettacolo e fa il laboratorio, con artisti come la Laura Curino, Walter Leonardi, ci sono anche io, poi la stessa Serena, cioè gli artisti che vengono a fare gli spettacoli fanno anche un laboratorio, e quindi tu la scuola che hai non è soltanto che hai come riferimento le persone dell'ATIR, ma anche fai esperienze con artisti diversi, che ognuno porta la sua storia, il suo percorso, il suo metodo, e tu attingendo da diversi laboratori sempre intorno allo stesso tema, che è la società della stanchezza, affronti diciamo tutto un percorso fra virgolette scolastico, ecco.
Quindi è un continuo crescere, mescolarsi,
sì,
insieme.
degli incontri diversi, non tanto un metodo che tu impari, ti viene dato un metodo e basta, ma tu hai la possibilità di incontrare diversi artisti e da questi poi farti il tuo bagaglio, che è un po' la formazione che abbiamo avuto anche noi alla Paolo Grassi. Quando abbiamo fatto noi il corso, dal 92 al 96, la cosa molto bella dell'esperienza che abbiamo avuto noi è stata proprio quella di incontrare artisti diversi, da Gabriele Vacis a Gigi Dall'Aglio, Armando Punzo che ci ha portato in carcere a Volterra a fare l'esperienza con i carcerati, Maria Consagra, Gian Piero Solari, cioè esperienze diverse dove tu non avevi uno che ti diceva si recita così, ma attraverso il percorso diciamo formativo di ogni insegnante tu avevi degli stimoli diversi per poi avere chiaramente una poetica che ha un suo percorso, non è che era solamente random, erano uniti da un filo rosso, però il fatto di non avere solo una formazione precisa ti permetteva di avere un'apertura mentale e penso che per un attore, per un regista, chiunque lavora in teatro, l'apertura mentale è fondamentale.
Sì, è fondamentale essere eclettici, no? Un po' apprendere da diverse discipline, da diversi mondi e modi di fare teatro.
Non per non avere carattere, non per non avere carattere perché devi essere per forza una gomma che si modella a chi la prende in mano, non solo per quello, ma anche perché l'attore deve avere una disponibilità, se no non puoi incontrare, ogni volta incontri compagni diversi nello spettacolo, non hai sempre gli stessi e devi trovare il modo di relazionarti e questo esercizio è utilissimo anche per poi trovare la tua cifra, perché tu poi devi avere un tuo carattere, devi avere una tua linea. Anche se non vuoi ce l'hai, per cui...
È vero, e questo concetto di disponibilità è molto importante sia nei confronti degli altri attori con cui si lavora, sia nei confronti dello stesso pubblico, e appunto per questo vorrei parlare con te dello spettacolo che ti vedrà in scena. Adesso parliamo, facciamo un po' di pausa musicale, poi ritorniamo a parlare insieme a te, Arianna, tra poco.
Va bene, a tra poco!
I want you to love me. Well, I want you to love me. Well, I want you to love me. Oh yeah. Oh yeah. Oh baby. You know it pleases me. You know it pleases me. Well, I want you to kiss me. Well, I want you to kiss me. Oh yeah. Oh yeah. Oh baby. You know it pleases me. You know it pleases me. Me feel alright. Keep on loving me, girl. Wow, 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 wow. Keep on loving me, baby. Oh yeah. Oh yeah. Oh baby. You know it pleases me. We'll be right back.
baby, you feel alright.
Keep on loving me, girl.
Arianna, eccoci di nuovo qui insieme dopo questa pausa musicale. Finalmente andiamo a parlare dello spettacolo che vi vede in scena a Milano al Teatro Carcano. Tra l'altro voi avete già iniziato, la prima è stata proprio ieri sera, mercoledì 9 dicembre.
Sì, certo, la prima è stata ieri, sembra sia andata proprio molto bene, infatti siamo molto molto contente, sì, è veramente un piacere lavorare con Maria. Lo spettacolo insieme a Veronica è stato proprio un incontro stupendo. Avevo già lavorato io con Veronica Cruciani in altri due spettacoli, però avevo sempre fatto delle sostituzioni e questa è la prima volta che lavoro con lei dall'inizio, no? Quindi quando si apre il copione dall'inizio profuma ancora di carta non ancora aperta ed è stato bellissimo.
Ed è una sensazione diversa.
Sì, perché a me, guarda, mi sono trovata benissimo anche a fare le sostituzioni, dico la verità, sono anche state delle esperienze utilissime, però cominciare dall'inizio una cosa da zero è ancora più entusiasmante, perché insomma hai davanti un nero, no? Che non sai, o mille colori e tu devi scegliere, per cui è un bel salto.
Quindi diciamo che lo spettacolo innanzitutto si intitola Due donne che ballano e siete in scena da ieri sera 9 dicembre al Teatro Carcano fino a domenica 20 dicembre.
Sì.
Quindi i nostri ascoltatori già lo sanno, io sono contenta che ci sia tu comunque a poter parlare di questo spettacolo, anche perché ricordiamo la regia di Veronica Cruciani, la tua collega, l'altra attrice straordinaria Maria Paiato. Noi siamo stati presenti in conferenza proprio prima che tutto questo percorso iniziasse e avevo già annunciato agli ascoltatori che è stata una sensazione bellissima, perché da parte di tutte e tre si vedeva proprio, si percepiva il potere, la grinta delle donne, di queste donne che si sono unite, no, a lavorare insieme. Quindi quando poi c'è la passione palpabile è ancora più bello poi essere in compagnia, ecco, di attrici come te, Arianna. Quindi parliamo un po' dello spettacolo, della trama, di cosa ci si aspetta, ecco, da Due donne che ballano.
Allora, non voglio tanto svelare, perché comunque un po' è bello anche che uno se lo veda lo spettacolo. Ad ogni modo possiamo dire questo: ci sono due donne sole, una è una donna più anziana e l'altra un po' più giovane. La donna anziana ha due figli che non si occupano quasi più di lei, è una donna un po' scorbutica, ha un caratteraccio, è molto sola, il marito non c'è più, lei vive tutto il giorno sola e colleziona questi fumetti che ha raccolto, ha iniziato a raccogliere da quando suo marito è morto, e lei ha iniziato a collezionare questi fumetti che erano i fumetti che leggeva quando era bambina, no? E si è attaccata in una maniera morbosa a questi fumetti che tiene in casa. Si ritrova un giorno ad avere tra i piedi questa altra donna, che è una insegnante delle elementari, che però non lavora tantissimo, non fa molte lezioni, ma si occupa anche di fare le pulizie nelle case. In questo caso si ritrova a fare le pulizie di quest'altra donna sola, e l'incontro tra queste due persone, sì, più che diciamo la trama vincente dello spettacolo, la forza, i punti di forza di questo lavoro sono proprio l'incontro tra queste due donne, che vengono tutte e due da un bisogno di umanità, un bisogno di essere accudite, accolte, ascoltate. La vecchia, le sue parole sono molto legate ricordi, a quello che le è successo, alle cose che non ha più, mentre quella più giovane è più chiusa, parla quasi a monosillabi, è molto indurita nella sua solitudine che vive, perché anche lei ha un passato abbastanza tragico, un passato familiare tragico. Ecco, è uno spettacolo che parla di, appunto, dicevamo con Veronica, la regista, Veronica Cruciani, dicevamo, è una storia piccola, nel senso che tu vedi una stanza di una casa di una vecchia signora, apparentemente è una storia da niente, una storia piccola come tante storie, però con quella lente di ingrandimento che invece te la rende una storia universale, perché poi la solitudine delle donne che spesso per tutta la vita hanno accudito gli altri e poi quando arriva il momento di avere loro bisogno si ritrovano sole, è una tragedia contemporanea ai livelli della tragedia greca.
E infatti è proprio quello che è emerso dalla conferenza, perché noi non vogliamo appunto rivelare la trama, però come appunto avete detto voi, la stessa regista Veronica Cruciani, avremo modo di riflettere sulle relazioni affettive all'interno della famiglia, questo rapporto che all'inizio sembra respinto ma in realtà è profondamente voluto tra queste due donne, quindi ci sarà anche poi da ridere oltre che a riflettere, ci saranno anche quei momenti più leggeri. Una cosa che mi è piaciuta molto che ha detto la regista Veronica Cruciani riguardo proprio di te Arianna e di Maria Pagliato, ha detto che la scelta verso appunto di voi come protagoniste dello spettacolo è perché siete due donne molto forti, con una grande intensità di scena, ma allo stesso tempo avete un aspetto di innocenza e di profonda umanità. E questa è stata una frase che mi ha colpito molto, mi sono trascritta. Per cui è bello che ha deciso di coinvolgere due personalità come voi. Tra l'altro tu stessa hai ammesso di aver desiderato da tempo anche di lavorare con Maria Pagliato. Ci hai raccontato anche un aneddoto che vorrei ne rendessi partecipi anche i nostri ascoltatori.
Allora, è una cosa simpatica che è successo questo un po' di anni fa, credo ormai forse 4 o forse magari anche 5 anni fa. Ad ogni modo un amico mi disse Arianna, c'ho il numero di Maria Pagliato, e faccio no dai veramente. Allora, siccome è un'attrice che io adoro, ho detto ma quasi quasi le mando un messaggio, ho detto ma no, sai che c'è, quasi quasi la chiamo, è una cosa che non faccio mai perché mi vergogno a tampinare la gente, però non so perché quel giorno ho alzato il telefono, l'ho chiamato, ho detto al massimo mi dice che la disturbo, metto giù, no? E allora l'ho chiamata un po' con la voce tremolante e gli ho detto ciao Maria, sono Arianna Scommenia, così, e fa no vabbè ti conosco, che insomma tra il teatro una piccola cerchia, ci si conosce un po' tutti, insomma, e lui ha detto guarda Maria, dirti solo questo, che un giorno mi piacerebbe lavorare con te, sei un'attrice che stimo tantissimo, insomma, le ho espresso questo desiderio e lei è stata gentilissima, mi ha detto ma grazie, che bella cosa che mi dici così, tra l'altro guarda ti dirò, oggi è il mio compleanno, e quindi questa cosa mi ha sconvolto, perché ho detto ma guarda te, ho fatto una cosa in un giorno, prima una cosa che ma quando mai mi viene da chiamare una persona, non l'ho mai fatto, ma perché non voglio essere invadente, cioè un conto se ti incontro alla fine dello spettacolo, ti stringo la mano e ti dico ti adoro, voglio lavorare con te, è una cosa, ma prendere il telefono è imbarazzante. E il fatto che lei mi ha detto il mio compleanno, dentro di me ho pensato ma forse veramente io l'ho espresso sto desiderio, magari si avvera pure, perché una coincidenza così, e si è avverato.
Sono
e
quelle cose particolari che possono accadere nella vita, magari hanno un perché, io penso sia così, queste cose che...
Ma sai anche cosa penso? Che bisogna esprimerli i desideri, quelli che dicono no, esprimi i desideri e non dirli, no, secondo me bisogna dirli, io sono per esprimi il desiderio e dillo, ma non perché, no, non è che fugge via, perché una volta che l'hai detto è come se hai un impegno verso quel desiderio, magari non si realizza proprio così come l'avevi detto tu, però qualcosa succede.
Hai detto una cosa bellissima, Arianna, è vero. Non ci ho mai pensato questa cosa, però ci inizierò a pensare, perché è vero, hai ragione. Tra l'altro diciamo che questo spettacolo, come ha detto lo stesso direttore del Carcano, è il primo spettacolo che nasce al Centro d'Arte Contemporanea, nuovo centro del Teatro Carcano, per cui anche tu hai parlato proprio di teatro come funzione di atto contemporaneo, di educare ragazzi a teatro, quindi vorrei un po' che dicessi questa cosa del teatro educazione per i ragazzi, perché è una cosa su cui io mi sto cercando di impegnare tanto qui ad Aprite il Sipario, un messaggio che voglio ripetere sempre.
Ma guarda, quello che io penso in sostanza è questo, che noi, chi si occupa di teatro oggi, si deve occupare di rispiegare un po' la funzione e le regole del teatro. Non è così scontato che uno venga a teatro, e per fare in modo che il teatro risponda a quella funzione, le persone che vengono a teatro devono poter avere una motivazione reale. Questa motivazione reale ce l'hai quando ti interessa. Come fa a interessarti una cosa? Non è detto che per forza, siccome è teatro, siccome è cultura, allora tu devi pagare il prezzo alla cultura. No, ti deve piacere. Come fa a piacerti? Se tu sai le regole di un gioco, ti diverti di più. Quindi io penso che noi che facciamo teatro dobbiamo tornare a andare dai ragazzi, andare noi a spiegargli, a rispiegargli le regole della contemporaneità dell'atto, della ritualità dell'atto. I ragazzi oggi sono abituati a vedere i video, i film, la televisione, il web, e la tridimensionalità, cioè il momento, l'atto contemporaneo dell'azione che si svolge insieme, può accadere oggi quasi solo a teatro. E la differenza fra un reality e quello che succede in un teatro è importantissima. Per questo noi dobbiamo diventare più bravi, perché abbiamo una competizione più alta col cinema e la TV, dobbiamo noi diventare più bravi, quindi essere più credibili e più intensi, ma allo stesso tempo rispiegarci insieme le regole, rispiegarci il fatto dell'ascoltare, rispiegarci il fatto che se succede qualcosa in sala si ripercuote anche sullo spettatore, il fatto che non c'è un muro e una barriera dove io mostro la mia bravura e tu stai lì a subire, non c'è un piedistallo, ma proprio quella funzione di cui parlava Shakespeare, cioè dello specchio, e che tu, a volte, se puoi, anche conoscendo le storie, perché a volte le storie, per esempio, di Shakespeare non sono complicatissime, se tu sai un po' la trama, seguire poi la commedia o la tragedia è più semplice, ma proprio quel momento speciale che è l'atto teatrale ha bisogno di un incontro reale. Quando tu vai a scuola, spesso accade che si fanno gli incontri prima di andare a vedere lo spettacolo. I ragazzi hanno la possibilità di vedere persone in carne e ossa, cioè che ti parlano, che ti spiegano, a cui tu puoi domandare, a cui tu puoi chiedere. Non sono delle persone messe lì così, dei pupazzetti che ripetono a memoria delle cose. E nel momento in cui i ragazzi si rendono conto di questa cosa qui, succede qualcosa. Ecco, questa cosa qui è importantissima.
Tu hai detto, infatti, non portiamo i ragazzi a teatro come dei deportati, facciamoli...
No!
Facciamoli innamorare, no, del teatro. E sono contenta perché, Arianna, io con questo programma sto cercando di non coinvolgere solo le persone che amano il teatro, che comunque lo seguono, sono appassionate come me, come molti dei nostri ascoltatori, ma vorrei abbracciare e imparare, appunto, insegnare, anzi, a far innamorare i nostri giovani del teatro, perché si sta un po' perdendo, no, questa cosa. Adesso che il mondo ti passa tutte queste cose, come hai detto tu, su internet, video, sia anche un po' pigri, no? Di alzarsi e andarsi a gustare veramente l'arte.
Quel gusto lì tu ce l'hai non tanto perché è una cosa che devi fare, ma perché quel tipo di esercizio che è legato all'immaginazione. E l'arte, se adesso non voglio dire che io faccio l'arte, però l'arte ti serve per esercitare l'immaginazione, per fare esercitare, perché spesso quando il cinema, la TV, il buon cinema sì, anche ti fa immaginare, ma spesso ti mostrano delle cose, e invece a teatro purtroppo tu te le devi immaginare perché lo spazio è ridotto, e quell'atto lì legato all'immaginazione è un atto necessario per l'uomo, per i ragazzi, per la crescita. Se tu non ti immagini che può essere diverso da così, tu vivi la tua vita sempre magari rinchiuso in un buco e non ne esci più. La possibilità di immaginare, di trasformare, di vedere la realtà anche da altri punti di vista, questa cosa qui è importantissima, e non è soltanto che allora lo fai per l'arte, no, è necessario.
È necessario, hai ragione Arianna, è proprio necessario. Tra l'altro purtroppo siamo agli sgoccioli di questo momento insieme, ma io
sì,
vorrei comunque...
Tanto.
No, anzi guarda, fosse per me parleremo ancora qui veramente per tante ore, perché poi quando si condividono le emozioni, si ha poi una persona come te che al di là poi della tua formazione artistica, del fatto che tu sia un'attrice eccetera, quindi sicuramente ne sai, ma è proprio la passione, la semplicità con cui ne stiamo parlando anche tra noi, quindi quando si creano queste giuste sintonie è ancora molto più bello. Ma vorrei concludere con la mia domanda, proprio per ritornare un momento ancora di più leggero. Ma tu hai un gesto scaramantico, un rito che si ripete prima di salire sul palcoscenico e incontrare il tuo pubblico?
Oh mamma, non ho un rito scaramantico, però dico una cosa che un po' mi vergogno, ma fa niente, faccio la pipì tantissime volte.
Ecco, quello è il sintomo di emozione, c'è l'adrenalina proprio che scorre.
Ho una paura nera.
Ed è bello, è molto bello, perché vuol dire che allora ti emoziona sempre questo lavoro, che non è poi solo il tuo lavoro, ma ti diverti molto, quando è così, perché poi quando si fa teatro e diventa un mestiere per chi lo fa livello professionale e non si sente più quella carica, no, emotiva prima di salire sul palco, si perde un po', secondo me, anche quella disponibilità verso il pubblico di cui parlavamo prima. Quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori che siete in scena fino al 20 di dicembre al Teatro Carcano di Milano con lo spettacolo dal titolo Due donne che ballano. Lo verremo sicuramente a vedere, quindi ci rincontreremo, Arianna.
Sì, molto volentieri,
molto volentieri. Anche per noi, quindi io ti mando un grosso bacio e tanta merda
e arrivederci.
Arrivederci a te, Arianna. Ciao.
Some days I think it's all a dream. Things I've done, places that I've been. This life of mine seems surreal at times. Wasted days and nights in someone else's mind. Could it be I'm not for real? I slapped my face to check out how I feel. Hostages to prove it's true. Who lives behind a mask was never proved. Come on, Robert Johnson. Though the world's apart, you and I know what it's like with the devil in our heart. You sold your soul at the crossroads. Get the little amount on hand. I'm waiting out this muddy water. I've been stranded everywhere. Rattling
Eccoci qui, ritornati in diretta con voi. Vi è piaciuta l'intervista con Arianna Scommegna? Mi arrivano tanti messaggini di gradimento, quindi Arianna poi è una grandissima attrice che saluto ancora. Vi ricordo che sarà in scena al Teatro Carcano con Due donne che ballano insieme a Maria Pagliato per la regia di Veronica Cruciani fino al 20 di dicembre. Andate, andate, andate. Ma adesso è il momento di un altro contributo, di un'altra intervista che adesso manderemo in onda, che abbiamo fatto con uno dei componenti di una band, di un gruppo che porterà in scena sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Monza sabato 19 dicembre alle ore 21, un evento tanto tanto atteso, perché si riportano le canzoni di un gruppo leggendario, i Beatles. Quindi avremo questo grande evento, Beatles Story, The Fabulous Tribute Show al Teatro Manzoni di Monza sabato 19 dicembre. Lo ripeto, è con noi il musicista e cantante Patrizio Angeletti. Ciao Patrizio!
Ciao Elenia, ciao!
Ecco, che bello averti qui con noi. E voi sarete, diciamolo, al Teatro Manzoni di Monza sabato 19 dicembre alle ore 21 con il grandissimo evento Beatles Story. Ma prima di concentrarci su questo magnifico evento che ci regalerete, parliamo un po' di Patrizio Angeletti. La tua passione per la musica quando risale?
Ho cominciato a suonare un po' diciamo verso i 13-14 anni, un po' l'età, no, in cui tutti quanti si affacciano alla musica, in cui mostrano i primi interessi. Ho sempre suonato vari strumenti, no, dal basso elettrico alla chitarra, al piano, che sono strumenti che tuttora suono all'interno dello spettacolo, anche se poi alla fine diciamo la mia grande passione è stata sempre il canto, quindi sono stato sempre cantante e poi musicista, diciamo, strumentista. Ho fatto varie esperienze, sia in zona, noi siamo qua vicino Roma, io sono nel Viterbese, qua di Città Castellana. Io ho fatto insomma un po' di esperienze live qua nella regione, ho fatto anche esperienze diciamo nazionali, sono stato a Sanremo Lab, quello che tuttora si chiama Area Sanremo, il laboratorio, no, dei giovani di Sanremo. Poi sono stato al CET vincendo una borsa di studio, al CET di Mogol, all'Università della Musica di Mogol. Ho fatto insomma delle esperienze che mi hanno formato e che probabilmente mi hanno aiutato insomma nella formazione e nella creazione anche di questo spettacolo, che poi adesso è il mio impegno principale.
E la passione, infatti voi portate appunto in scena questo grande tributo ai Beatles, la passione per la musica, sì, dei Beatles, quindi ti ha accompagnato sin dall'infanzia.
Sì, sì, fin dall'infanzia, i Beatles sono un po' alla base della cultura british, no? Della cultura di chi è sia, diciamo, tra virgolette, poppettaro e chi è rockettaro, no? Quindi, diciamo, è la base un pochino di tutta quella cultura pop e della musica. Chi ascolta musica, chi fa musica non può prescindere da ascoltare Beatles, da considerarlo, insomma, un po' il fondamento, insomma, no? Di tutta quanta la musica che c'è tuttora.
E so che comunque l'hai fondato tu, ce l'hai creato tu questo evento, è nato da te e da Roberto Angelelli. Quando vi siete riuniti, avete pensato facciamolo?
Beh, Roberto ha un'esperienza, insomma, decennale, nonostante sia molto giovane ha avuto esperienze importanti come quella con gli Apple Pies. Ho suonato con gli Apple Pies, che sono un gruppo tributo dei Beatles, sono qua in Italia per parecchi anni e ha anche intrapreso la carriera di musicista a Londra con il musical Let It Be, ha suonato anche a Broadway sempre con lo stesso musical, quindi lui ha molta esperienza e la sua passione dei Beatles nasce veramente tanti anni fa. Diciamo a quattro braccia, insomma a quattro mani, abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio qua e di creare uno spettacolo che fosse in qualche modo una novità, no, qua in Italia, perché abbiamo pensato, no, che ci sono molti gruppi, molte cover band dei Beatles qua in Italia e anche nel mondo, ma alla fine non abbiamo mai trovato uno spettacolo che si potesse definire spettacolo veramente, no? Uno spettacolo adatto per il teatro, uno spettacolo che potesse non solo riprodurre la musica dei Beatles, ma anche le attitudini dei Beatles, quindi il vestiario, la strumentazione, uno spettacolo che potesse raccontare la storia dei Beatles. Per questo motivo l'abbiamo chiamato Beatles Story.
E noi sicuramente verremo anche a vederlo, infatti tra poco comunque ne parleremo. Ricordiamo che molti di noi, molti degli ascoltatori, dello stesso pubblico, già vi conosce dopo il grande successo in TV nel capodanno di Rai 1, quindi già molti fortunatamente vi conoscono, quindi saremo anche in tantissimi a venirvi a vedere, questo senz'altro. Ma tu nel concerto, nell'evento, sì, interpreti John Lennon. Quando vi siete riuniti, chi ha scelto chi, che cosa, io faccio questo, perché? Per una somiglianza, per delle doti, certo, ecco, sì, canore.
Certo, ovviamente per la somiglianza e soprattutto per le doti canore, no? Quindi, diciamo, ognuno di noi aveva una certa attitudine, siamo io e Roberto, insomma, che come detto prima, insomma, siamo un pochettino il motore dello spettacolo, ci siamo, Roberto l'ha sempre fatto, insomma, da tempo, George Harrison, l'interprete della parte di George Harrison, io, insomma, avevo questa predisposizione nei panni di John Lennon, quindi ce ne siamo subito accorti, io, insomma, mi sono, diciamo così, candidato per il posto di John Lennon. Effettivamente è un ruolo che mi calza abbastanza bene e quindi a quel punto abbiamo reclutato altre persone che potessero intraprendere, insomma, il ruolo di Ringo Starr, di Paul McCartney, che sono, insomma, soprattutto quello di Paul è un ruolo molto importante. Anche, insomma, la ricerca è stata molto complicata, molto, molto difficile, molto lunga, però alla fine ce l'abbiamo fatta.
Tra l'altro ricordiamo quindi che si festeggia il 35esimo anno dalla morte di John Lennon l'8 dicembre.
Esatto, sì,
per cui dicembre. E tra poco sicuramente parleremo, dopo, adesso ci andiamo a ascoltare uno dei pezzi del repertorio, sì, dei Beatles Story, e poi ritorniamo con te, così ne parliamo in maniera più approfondita. Va bene, Patrizio?
Va bene.
Ci sentiamo tra pochissimo.
A tra poco. One, two. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you love still out when I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of as she told me what to say, yeah. She says she loves you and you know that she loves you, and you know you should be glad. She say you heard us out, she almost lost her mind. And now she says she knows you're not the hurting kind.
She says she loves you, and you know that very bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Eccoci qui, ecco. Tra l'altro tu prima stavi dicendo che avete creato questo spettacolo apposta per il teatro, quindi sicuramente tu che sei un musicista ti sarai esibito anche in altri posti, in piazze, in luoghi all'aperto, quindi luoghi diversi. La sensazione di suonare all'interno di un teatro per un musicista, la differenza qual è?
Beh, è una sensazione sicuramente molto particolare, perché il teatro è un posto, un po' un'arma un po' a doppio taglio, no? Perché sicuramente si suona, insomma, di fronte a molte persone, ma questo succede anche nelle piazze. Il teatro è un luogo in cui sicuramente diciamo, serve tanta qualità, lo spettatore nota tantissime piccolezze che in piazza non potrebbe notare, no? Nei posti più affollati non potrebbe notare, e poi la cosa difficile e allo stesso tempo molto bella del teatro, per questo io prediligo questo diciamo il teatro in generale nelle esibizioni, perché dal palco si riesce a vedere il viso, no, delle persone, e tu capisci che loro ti stanno proprio vedendo, perché in molti teatri, no, soprattutto quelli all'italiana, il palco è molto vicino agli spettatori e si è tutti molto raccolti, e questa è una cosa difficile, perché ti rende, insomma, in qualche modo vulnerabile, no, agli occhi dello spettatore, ma allo stesso tempo molto bello, perché crea quel contatto, quel feeling che in uno spettacolo come questo poi alla fine è l'arma vincente.
È una condivisione più intima. Sì. Col pubblico.
Sì, sì, decisamente sì, decisamente sì.
Ma sarà appunto un live show multimediale, sì, perché comunque sì, voi porterete in scena non solo dei pezzi tra i più famosi, dei successi, esatto, appunto dei Beatles, ma anche tutta una serie di immagini che ci faranno anche ricordare, esatto, forse. Ci puoi raccontare un po', ecco, come sarà strutturato più precisamente?
Innanzitutto, come ho anche anticipato prima, Beatles Story, no? Significa il nome. L'abbiamo scelto perché volevamo raccontare la storia del Beatles, la storia del gruppo più grande di sempre, e noi ripercorriamo attraverso la musica la storia del Beatles degli anni dal 62 principalmente al 70, che è l'anno del loro scioglimento, con più di 40 pezzi tra i loro più grandi, insomma, pezzi, e ripercorriamo, insomma, la loro storia con 2 ore di spettacolo. E la nostra musica è supportata da schermo, da dei video che ci aiutano a raccontare i pezzi più importanti, la storia dei Beatles, ma anche la cultura pop british di quel periodo, perché noi abbiamo dei video che ci supportano sia mentre, diciamo, eseguiamo i pezzi, sia abbiamo dei video che introducono il periodo storico che andiamo, insomma, a rappresentare, ad eseguire live. Quindi per questo motivo è multimediale, perché non si ascolta soltanto, ma si vede anche.
Quindi ritorneremo proprio indietro, no? Negli anni 60, come dice la stessa presentazione a questo spettacolo.
Sì, non solo per l'audio, ma anche per i video e anche per, diciamo, i costumi. Noi abbiamo 5 cambi di scena, quindi è uno spettacolo comunque anche molto impegnativo, e anche, no, grazie agli strumenti che sono d'epoca e sono fedelissimi, riprodotti fedelmente. Io e Roberto siamo, insomma, dei maniaci da questo punto di vista, quindi, insomma, ci teniamo a riprodurre lo spettacolo nel modo più fedele possibile.
Immagino che il senso di responsabilità sia elevato, perché poi i Beatles hanno fatto la storia, cioè il pubblico è affezionato, quindi ecco, come hai detto tu, ci sono molte cover band che comunque portano in scena dei pezzi, e penso che il carico di responsabilità nel riuscire poi fedelmente in questo progetto sia elevato, soprattutto tu interpreti interpreti John Lennon, John Lennon è anche una figura a cui molti siamo legati e che conosciamo bene, quindi è difficile, ti senti questa carica di responsabilità ogni volta che sali sul palco?
Beh sì, diciamo di sì, perché come dicevo anche prima, no? Noi non rappresentiamo solamente, non eseguiamo solamente dei pezzi, non facciamo uno spettacolo soltanto musicale, ma così andiamo un pochettino a ripercorrere tutta una situazione, tutta un'epoca culturale, sociale, politica molto particolare. Quella del dopoguerra è un periodo molto pieno di cambiamenti, no? Il fatto che noi rappresentiamo solo 8 anni, dico solo tra virgolette, perché dal 62 al 70 potrebbe trarre in inganno, no? Potrebbe dire sì, vabbè, ok, si rappresenta parli di epoche, ma alla fine sono solamente 8 anni. In quegli 8 anni sono successe tantissime cose. I Beatles sono stati un pochettino, no, il gruppo che ha scandito questi cambiamenti, un po' per la loro per le innovazioni che loro hanno portato, per la genialità dei loro pezzi e del loro modo di essere artisti, e un po' perché sono capitati proprio in un periodo pieno di cambiamenti, è un periodo molto significativo che tuttora, insomma, incide nel nostro presente.
Sì, sono quei gruppi che non hanno tempo, perché li conoscono da prima di me, di noi, li conosceranno anche dopo di noi, per cui il senso di responsabilità è maggiore, perché quando poi porti sul palco dei pezzi tuoi unici, la gente non sa ancora cosa si deve aspettare. Ecco, quando verremo a vedere i Beatles Story, sapremo che porterete in scena i Beatles, e quindi forse anche i termini, non dico i termini di paragone, ma il senso critico sarà anche, no, più elevato da parte della gente.
Sì, assolutamente sì, il pubblico beatlesiano è un pubblico molto esigente, noi lo sappiamo bene, insomma, e quindi per questo motivo la responsabilità da parte nostra è molto alta, insomma, molto grande, quindi quando saliamo sul palco saliamo sempre con la giusta concentrazione e con la consapevolezza che, insomma, dobbiamo fare uno spettacolo all'altezza di questo gruppo.
Ecco, parlando di concentrazione, io ho una domanda conclusiva, la classica domanda di Lenia, chi ascolta la sa già: gli attori, ripeto, come lo dico sempre, sono molti degli attori superstiziosi, hanno il loro gesto scaramantico, i loro riti prima di incontrare il pubblico. Tu ne hai uno tuo personale, oppure appunto tutti voi avete un rito che ripetete prima di salire sul palco scenico?
È uno spettacolo molto complicato, no? Che richiede tanta concentrazione. Noi personalmente prima dell'inizio dello spettacolo ognuno ha un proprio camerino e tutti quanti rimaniamo chiusi all'interno del nostro camerino a prepararci, no? Un pochettino psicologicamente, ma anche a prepararci dal punto di vista logistico, perché i cambi che facciamo sono velocissimi, no? Noi in 2 o 3 minuti usciamo dal palco, saliamo nei camerini, ci cambiamo e dobbiamo essere pronti per il set successivo, e quindi il rito, che se c'è un rito che eseguiamo, è quello di preparare tutta tutti i vestiti, io per esempio mi allontano lo stress e la tensione pulendo i miei occhialini, no? I famosi occhialini rotondi, me li pulisco bene, mi preparo bene il vestito che magari so di dover mettere nel set successivo. Quindi ognuno di noi si rilassa e scrolla di dosso la tensione preparandosi per il set subito successivo, perché è uno spettacolo che può essere paragonato veramente a un treno, è sempre in movimento e non si ferma mai. Quindi fino all'ultimo istante, quando danno, insomma, il countdown dell'inizio dello spettacolo, siamo tutti quanti nei camerini. Ci vediamo solamente gli ultimi 10 secondi in cui siamo pronti, insomma, per entrare in scena.
Grazie Patrizio, ci hai regalato anche una visione del dietro le quinte di Beatles Story, quindi siamo contenti. Purtroppo siamo giunti al termine, Patrizio, quindi ci dobbiamo salutare, però noi ricordiamo insieme a tutti gli ascoltatori che sarete in scena qui a Monza, al Teatro Manzoni di Monza, sabato 19 dicembre alle ore 21. E noi sicuramente verremo, quindi vedrai anche le nostre facce, Patrizio, noi finalmente ci possiamo anche
ci
presentare, ecco, ci conosceremo. Quindi grazie del contributo che ci stai lasciando e, come si dice a teatro, merda, merda, merda per lo spettacolo, per il concerto di sabato. Ciao Patrizio.
Ciao ciao Elenia, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Aprite il Sipario.
I can't believe the things that you say every day. If you keep on talking, baby, you know you're bound to drive me away. Now you get on the telephone with your girlfriend. Your conversation, baby, ain't got no end. You yaggity, 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 yagga all the time. You keep on talking, baby, drive me out of my mind. You talk too much. I can't believe the things that you say every day. If you keep on talking, baby, you know you're bound to drive me away. Well, I lay down in the afternoon, I start to napping. You're walking through the room with them jaws are flapping. You keep that motor mouth moving morning, noon, and night. You keep on talking, baby, make my hair turn white. You talk too much. I can't believe the things that you say every day. If you keep on talking, baby, you know you're bound just to drive me away. You try to put me through some kind of test, begging you, baby, won't you give it a rest. You talk about people that you don't even know. Keep it up, baby, I'm gonna pick up and blow. You talk too much. I can't believe the things that you say every day. If you keep on talking, baby, you know you're bound to drive me away.
È terminato il contributo con Patrizio Angeletti. tutti. Vi ricordo che Beatles Story sarà in concerto, sta partendo qualcosina, perché subito l'altro ospite probabilmente vuole entrare in scena qui ad aprire il sipario. Ma stavo dicendo, è stato con noi Patrizio Angeletti. Vi ricordo che Beatles Story sarà in concerto sabato 19 dicembre ore 21 al Teatro Manzoni di Monza. Ma il Teatro Manzoni ci fa un altro grande regalo, perché ci sarà un altro concerto. Adesso c'è aria natalizia, aria di Natale, e proprio per questo il Teatro Manzoni di Monza ci regala il concerto di Natale con l'orchestra I Pomeriggi Musicali, che sarà diretta dall'ospite di cui tra poco sentirete l'intervista, il maestro Paolo Belloli. Ciao Paolo!
Ciao Ilenia!
Sono contenta di averti qui con noi questa sera. Il Teatro Manzoni ci regala un grande concerto di Natale di cui tu sarai direttore d'orchestra, quindi io prima o poi di parlare nello specifico del concerto vorrei, come sempre, parlare anche un po' di te, come faccio con i nostri ospiti. Tu dove ti sei formato, la tua passione per la musica, quando è iniziata?
Beh, la mia passione per la musica parte molto molto lontano, avevo 8-9 anni, e come spesso succede a tanti musicisti come me, tanti orchestrali che adesso suonano in orchestre importanti o direttori che fanno questo mestiere, ormai hanno fatto dalla direzione il loro mestiere, sono partiti magari dalle scuolettine di paese, scuolettine organizzate dalle aziende musicali o da qualche scuola civica. È proprio il mio caso, io mi sono avvicinato alla musica perché avevo questa passione, sentivo fortemente questo senso dentro di me, avevo bisogno di sfogarlo, lo facevo magari ascoltando della musica, accompagnando la musica che ascoltavo con degli strumenti a percussione inventati al momento, pentole o piatti, forchette, pezzi di legno, insomma i genitori però hanno visto in me questa dote, questa naturalezza nel tirar fuori distinto la parte ritmica della musica, allora mi hanno avviato allo studio della musica e mi hanno portato alla scuola della banda vicino di Treviglio, praticamente dove sono nato e dove ancora vivo. E poi da lì, insomma, da giovane ho fatto un esame per entrare in conservatorio, sono un ex trombettista, tutto è andato bene fino a quando sono arrivato al diploma finale. Poi per tanti anni ho suonato la tromba come aggiunto in orchestra, in gruppi da camera, fin quando la passione forte per la direzione d'orchestra mi ha spinto a riprendere a studiare, quindi ho fatto gli studi di composizione e di direzione d'orchestra anche a Pescara dal maestro Renzetti, che è stato il maestro che mi ha aperto un po' la mente, la visione del direttore d'orchestra.
Io non so cosa si provi a dirigere un'orchestra, e quando ti è nata la passione e la voglia poi di diventare il direttore, perché poi si può diventare musicisti, come hai detto tu, hai studiato anche da trombettista, però la direzione dell'orchestra come è nata?
Beh, è nata perché a un certo punto nell'ambiente bandistico dove io ho suonato per tanti anni, diciamo, hanno voluto sostituire il maestro. Io a quei tempi ero l'unico che studiava in conservatorio, ma mi hanno preso per le orecchie e mi hanno messo sul podio, e quindi è stata all'inizio una forzatura, perché io tra l'altro non volevo, perché stavo ancora studiando, volevo avere il tempo per me per portare a termine gli studi, ma alla fine hanno vinto loro, mi hanno messo sul podio, e da lì è nata questa avventura, si è aperto un nuovo mondo per me, ho scoperto nella direzione qualcosa di fantastico, di magico, cioè adesso faccio fatica a descrivere le emozioni, però dirigere un'orchestra per me oggi è toccare il cielo con un dito, perché praticamente è come avere in mano un telecomando dove cambi canale, e la stessa cosa con la gestualità del direttore, ma non solamente pensando al gesto delle braccia, ma anche il movimento del corpo, lo sguardo, si riescono a ottenere dei risultati che fanno parte del tuo pensiero, quindi si riesce a trasmettere attraverso il gesto, attraverso il movimento del corpo e lo sguardo, quelle che sono le intenzioni, e gli orchestrali ti rispondono, e quindi ti ritorna indietro tutto quello che ti senti dentro. Questa è una sensazione bellissima.
Sì, perché poi quando vai a vedere i concerti, almeno una sensazione mia personale, vedi dal di fuori, no, i musicisti che suonano e il direttore d'orchestra che è come se fosse perso nel suo mondo, no, immaginario, come se scrivesse nell'aria.
È proprio perso.
Ecco, è perso nel suo mondo immaginario, quindi si deve anche creare una certa sinergia, comunque sintonia con tutti i musicisti che poi ti devono naturalmente seguire. E tra i tuoi compositori preferiti, la musica che preferisci?
Diciamo che bisogna distinguere tra musica repertorio solo orchestrale, repertorio lirico con le voci, diciamo penso un repertorio orchestrale, quindi sinfonico, diciamo tutti gli autori del romanticismo fino al primo Novecento sono gli autori che preferisco, per dire Beethoven, Brahms, fino ad arrivare a Mahler, a Shostakovich, sono autori di grosso peso per quanto riguarda la musica sinfonica orchestrale. Se invece pensiamo alla musica operistica, vabbè, io amo tantissimo Puccini, quindi è l'autore che preferisco dirigere, ovviamente grande rispetto anche per altri compositori come Mascagni, come Leoncavallo, Veristi, come Puccini, ma senza trascurare Verdi, che ha fatto un po' la scuola del teatro italiano e mondiale, si può dire così.
Noi sappiamo che sarai a Monza con il concerto appunto di Natale e dirigerai l'orchestra ai pomeriggi musicali. Da tanto che comunque dirigi questa orchestra, quando diciamo, è iniziata?
È una collaborazione che è nata nel 2011, quindi qualche anno insomma che ho che collaboro con questa orchestra, un'orchestra importante di Milano, della regione Lombardia, un'orchestra che è versatile, diciamo che spesso in questi anni ho attuato dei progetti ideati da me, anche come questo il concerto che farò a Monza mercoledì, adesso non ricordo la data, ricordamela tu.
Martedì 22 dicembre alle 21.
Sì. Ecco, un'orchestra, sto dicendo, versatile, che si presta a realizzare progetti che vanno al di là della solita musica convenzionale, con programmi diciamo specifici nel mondo della musica classica o da camera. Quindi un'orchestra che a mio avviso si presta proprio anche a presentare e proporre progetti non solo al Teatro del Verde ma anche sul territorio, come nel caso del Concerto di Monza, che è un'orchestra che spesso porta questi progetti sul territorio, ottenendo successi importanti e riscontro positivo da parte del pubblico. Me lo auguro così anche per il concerto prossimo di Monza. È un programma molto interessante, un programma che ho voluto io, che ho realizzato e ideato in collaborazione ovviamente, in sintonia con la direzione artistica del teatro, e quindi avanti insomma.
E proprio in occasione del concerto di Natale al Teatro Manzoni di Monza, adesso anzi tra pochissimo, il tempo di un po' di musica, ne ritorniamo a parlare insieme Paolo, a tra poco.
Grazie, a tra poco.
Qui di
Eccoci
nuovo
qua.
Così parliamo adesso più nello specifico del concerto di Natale, bellissimo, perché comunque è un'atmosfera natalizia, comunque la gente soprattutto in questo periodo fortunatamente assiste anche con maggior piacere, forse con un'atmosfera diversa, no? Ai concerti di Natale. Ma prima di parlare anche del repertorio che porterete in scena, com'è esibirsi all'interno di un teatro?
Diciamo che il teatro è il nostro ambiente, l'ambiente degli artisti, l'ambiente dei musicisti e di conseguenza anche il direttore. Il teatro è fondamentale, quando si parla di teatro si intende quell'ambiente costruito appositamente per esecuzioni strumentali, insomma esecuzioni musicali in genere o anche per delle rappresentazioni di prosa, di teatro in sé. Diciamo che è l'ambiente che fa tutto, perché, ma oltre all'ambiente anche la componente del pubblico. Infatti voglio dire questa cosa, spesso prima di entrare in scena, diciamo nello spogliatoio, nel camerino, il direttore o magari parlando con i musicisti, la domanda che faccio spesso è questa: c'è gente? Che per noi è fondamentale nel teatro vedere gente, perché il nostro, questo è vero, per noi è un lavoro, ma dobbiamo sapere che prima di tutto è una passione, è un lavoro fantastico, un lavoro che dobbiamo essere fieri di poterlo fare, ma dobbiamo avere una risposta importante, che è quella del pubblico, il pubblico che restituisce il nostro con un riconoscimento, che è il riconoscimento finale, è l'applauso, ma anche quell'atmosfera che spesso si percepisce, che è l'atmosfera dettata dal silenzio, dall'attenzione. Quindi l'ambiente del teatro insieme al pubblico che lo presenzia credo che sia una condizione imprescindibile per poter far bene il nostro mestiere.
Io dico sempre, perché qui devi sapere, comunque ad Aprite il Sipario parliamo spesso con gli attori, no? Che portano in scena i loro spettacoli, quindi adesso abbiamo te che sei un direttore d'orchestra, ma il teatro è comunque una realtà, un modo di condividere un momento che avviene lì, quindi sia che si tratti poi di uno spettacolo, sia che si tratti di un concerto musicale, penso che quella magia, quella sinergia, che quella condivisione tra voi che siete sul palcoscenico e suonate e il pubblico è un qualcosa di magico che il teatro comunque sa regalare, e naturalmente anche poi la bravura degli artisti che si esibiscono.
Certo.
Ma nello specifico il concerto, in questo concerto di Natale, ricordiamo di martedì 22 dicembre alle ore 21 al Teatro Manzoni di Monza, che repertorio suonerete?
Allora, il programma si intitola Danze d'autore. Io sono partito da qui, dall'idea, no? Di inserire in programma una serie di danze che provengono da zone europee differenti, in modo particolare l'Italia, ma l'Austria, la Germania, sono autori che adesso citerò, che mi hanno aiutato a confezionare questa idea, queste danze d'autore. Noi, pensando al periodo, no? Che stiamo vivendo, quindi nel senso il mese di dicembre con il periodo di Natale, ma poi pensiamo al gennaio col primo dell'anno, si festeggia il nuovo anno, quindi la mente ricade subito al concerto di Capodanno che da sempre l'orchestra di Vienna esegue in Mondovisione. Io volevo proporre, ho voluto proporre un programma che seguisse un po' questa idea, ma che potesse uscire dallo, diciamo, dall'idea di presentare un programma con un autore o quasi sempre lo stesso autore, che fosse Strauss. Da lì sono andato alla ricerca di alcune danze rappresentative del nostro periodo, diciamo, romantico, in seconda metà dell'Ottocento, che potessero così realizzare un po' la mia idea. Quindi di fatto sto parlando di autori che hanno fatto della loro, diciamo così, storia professionale come compositori la danza come un motivo principale dei loro lavori. Insomma, i maggiori riconoscimenti sono arrivati soprattutto nel mondo della danza o comunque teatro. Sto parlando di Otto Nicolai, che eseguiremo le Allegre con Marco, l'Overture, poi di Brahms le danze ungheresi la 1, la 3 e la 5, Dvorak, le danze slave, opera 46, la numero 2 e la 7, poi di Strauss, questo non poteva mancare, Strauss figlio, Vino, Donne, Canto, Conchielli, autori italiani, Conchielli con le danze delle ore tratta dalla Gioconda, l'abidi della danza delle ore, e poi Giuseppe Verdi non poteva mancare con i ballati del terzo atto dell'opera Il Macbeth. A chiudere il programma non poteva mancare la marcia di Radetzky, che ha voluto così seguire un po' lo stile del primo concerto di Capodanno dell'orchestra di Vienna, quindi un saluto finale coinvolgendo il pubblico con questa marcia, con la marcia famosa di Radetzky, che fa parte dei numerosi bis che l'orchestra di Vienna esegue tutti gli anni dopo il concerto.
Devo dire che abbiamo dato proprio un'illustrazione perfetta del programma del concerto di Natale, sono molto contenta. Tra l'altro tu ti occupi anche dei giovani, perché sei anche un insegnante, quindi sei vicino ai giovani, e un consiglio che vorresti dare, anche perché forse è una mia opinione personale, poi non so se mi sbaglio, però non tutti sono vicini alla musica classica, alcuni, cioè tra i giovani a volte si fa l'errore di sottovalutarla.
Ma io dico sempre che i giovani di oggi hanno delle capacità di ricezione maggiori, adesso non voglio parlare male o comunque sminuire il valore di persone che hanno la mia età, e quindi quando sono stati giovani noi magari eravamo meno abili. Diciamo che i ragazzi di oggi hanno quell'abilità di ricezione dovuta anche a tutto quello che sta intorno a loro, cellulare, messaggi, televisione, quindi hanno una capacità ricettiva, secondo me, a mio avviso, spiccata. Quindi dire che i giovani di oggi ci sono, ma il mondo è per tante cose. Allora io dico che non è tanto nella loro responsabilità, ma è nella responsabilità di chi, come gli insegnanti, dovrebbe così fare in modo di stimolare questi ragazzi ad avvicinarsi a un mondo che magari può essere difficile. Bisogna saperli motivare, bisogna saperli coinvolgere attraverso progetti, e qui si allarga un mondo, nel senso che potrei dire che dovremmo fare di tutto e anche di più per creare opportunità di ascolto del fare musica, perché la musica non è quella che si ascolta con le apparecchiature elettroniche, ma la musica è quella che si ascolta a teatro, e qui dovrei ridire questo prima, è importante il teatro, ma è importante anche vivere i teatri con il pubblico, con la gente che apprezza i suoni che vengono fatti, i suoni, quelli dell'orchestra, delle voci. Quindi più opportunità ci sono e più noi riusciamo ad avvicinare questi giovani, perché il futuro della musica sta lì, proprio nel saper coinvolgere i giovani, che non devono essere assolutamente sempre giovani che suonano lo strumento, che praticano attivamente la musica, ma i giovani che anche ascoltano i concerti, perché è un qualcosa che si completa. L'orchestra esiste se esiste il pubblico esiste se esiste un'orchestra o se esiste il concerto, quindi se si propongono degli obiettivi, dei progetti musicali che hanno il compito di fare cultura, insomma.
E su questo sono completamente d'accordo con te, assolutissimamente. E tra l'altro poi quando l'insegnante mostra e fa percepire la sua passione, penso che il messaggio arrivi meglio, ecco, ai nostri giovani.
Posso dire anche questa cosa, gestisco una scuola di musica, quindi ho delle responsabilità nella formazione dei docenti, nella selezione dei docenti. La prima cosa che dico è questa: dovete partire dal trasmettere, con la volontà di trasmettere la vostra passione ai ragazzi che vengono, che scelgono di intraprendere questo percorso. Quindi si parte dal trasmettere quella passione che abbiamo. Possiamo essere i più bravi insegnanti del mondo, i più bravi strumentisti del mondo, ma se non sappiamo così interagire con i ragazzi trasmettendo la nostra passione, diventa difficile creare un percorso e così dire e fare qualcosa di buono per questi giovani che credono nella musica.
Quindi Paolo, possiamo anche dire qual è il nome della scuola, così se c'è qualcuno all'ascolto che vorrebbe imparare e venire da te, sappiamo dove trovarti.
Certo, a Treviglio, il Centro Studi Musicali, in Piazza Camerone 3.
Ecco, perfetto, l'abbiamo detto. Io ti vorrei fare l'ultima domanda conclusiva, Paolo, perché di solito la chiedo agli attori, perché gli attori so che sono molto superstiziosi, quindi prima di salire sul palcoscenico molti si sperimentano, no, in vari riti. Tu hai un tuo gesto scaramantico, un rito che fai solitamente prima di salire sul palco?
Assolutamente no, a me piace, non piace neanche stare da solo, mi piace parlare con gli orchestrali prima di salire sul palco, assolutamente no. Poi quando siamo sul palco io perlomeno trovo la concentrazione e si va, ma prima no, non ho mia abitudine fare dei gesti scaramantici, seguire opportuni particolari riti, diciamo così, abituali, no, assolutamente. Mi piace vivere il momento del preconcerto condividendo la tensione, la concentrazione, l'emozione con chi mi sta intorno, quindi con gli orchestrali, i cantanti, se mi capita di fare lirica.
Grazie, grazie Paolo, grazie veramente di essere stato con noi. Noi sicuramente verremo, quindi ci conosceremo.
Bene,
ci conosceremo anche personalmente.
Sono
quindi ricordiamo che sì, ti vedremo martedì 22 dicembre alle 21 al Teatro Manzoni di Monza e dirigerai l'orchestra I Pomeriggi Musicali. Ciao Paolo, benissimo. grazie di essere state con noi. Ciao.
Just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely they could die. Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Oh, bellissima canzone, Heartbreak Hotel di Elvis Presley. Oh, è un grande, il mio grande Elvis, il nostro grande Elvis. Abbiamo lasciato il contributo di Paolo Belloli, questo grande direttore d'orchestra dell'orchestra I Pomeriggi Musicali. Vi ricordo che il concerto di Natale sarà al Teatro Manzoni di Monza martedì 22 dicembre. Come avete potuto capire dalle volevo dire, cioè mi sto incestita
dall'orologio,
volevo dire sì, no, le lancette lunga, ecco, lancette. Dalle lancette dell'orologio, con una puntata lunga lunga lunghissima, perché siccome è l'ultima noi abbiamo voluto accogliere i nostri ospiti, perché almeno vi abbiamo un po' spiegato anche tutti gli spettacoli che ci saranno in questi giorni che non saremo in diretta insieme a voi. Allora io direi di continuare restando sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Monza. Vi ricordo che ci sarà un grande balletto, il balletto, uno dei classici, lo Schiaccianoci, sarà esattamente mercoledì 23 dicembre alle ore 21, sempre al Teatro Manzoni di Monza. Quindi, ma, quindi avete anche un esempio di balletto classico, ma se non avete ancora idee per Capodanno, beh, il Capodanno si può festeggiare anche a teatro, sì, perché al Teatro Manzoni di Monza si festeggerà il 31 con uno spettacolo, Lei è ricca, la sposo o l'ammazzo, con Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caprioglio. Quindi poi a seguire ci sarà anche il brindisi di fine anno con panettone, pandoro, per festeggiare proprio insieme l'ultimo dell'anno, come si dice, quindi in maniera teatrale, ecco. Quindi noi facciamo gli auguri a tutto lo staff, a tutti coloro che lavorano per il Teatro Manzoni di Monza. Io saluto Livio Golemme e Letizia Schiavello, vi mando un bacio e tanti tanti auguri, ci vediamo sicuramente comunque a teatro. Ma adesso restiamo nella Brianza e spostiamoci nel Teatro Binario Nova. Perché? Perché adesso si inaugura proprio la nuova stagione di questo teatro. La nostra compagnia teatrale, La Danza Immobile, che conosciamo bene perché opera all'interno del nostro Teatro Binario 7, è orgogliosa di annunciare l'imminente riapertura di questo teatro. La serata di inaugurazione sarà venerdì 18 dicembre alle ore 20, quindi mi raccomando, si inaugurerà questa nuova stagione teatrale e dopo la presentazione alle ore 21 ci sarà Corrado Tedeschi con lo spettacolo L'uomo che amava le donne. Quindi mi raccomando, è anche un'occasione per vedere un bellissimo spettacolo. Ma adesso spostiamoci vicino alla nostra sede Procaccini 7, andiamo più in là verso il nostro teatro monzese, Teatro Binario 7, anche lui un nostro affezionato teatro. Anche lui ci propone dei grandi spettacoli. Innanzitutto ci sarà un concerto sabato 19 dicembre alle ore 21, sempre dedicato al Natale, dal titolo Christmas Harmony. Ci sarà quindi questa orchestra, sarà un classico tra i programmi natalizi, ci saranno quindi queste calde voci tenorili e possiamo quindi andare al Teatro Binario 7 ad assistere ad un altro bellissimo concerto. Ci sarà anche uno spettacolo sempre al Teatro Binario 7 domenica 20 dicembre alle ore 16, questa volta proprio dedicato ai piccinini piccinini, si portano i bambini a teatro, le famiglie vanno tutte insieme a teatro e ci andiamo a vedere lo spettacolo I tre porcellini con Rosa, Rosetta e Rosmarino, con Aurora Candelli, Nicole Cecchinato e Giovanni Gottardo. La produzione è La Piccionaia, quindi andiamo e portiamo i nostri bambini a teatro. Ma anche il Teatro Binario 7 non vi lascia soli per l'ultimo dell'anno. Se volete brindare insieme a tutti coloro, alla grande famiglia del Teatro Binario 7, potete andare alle ore 22 a festeggiare il 31 dicembre. Ci sarà la Dual Band che presenta The Bumble Beatles, esattamente un concerto, quindi uno spettacolo musicale con questa band che mette al centro un baule pieno di storia, trovato appunto in una cantina, e ci mette dentro tante storie nuove. Poi ci sarà il pianoforte, quindi ci sarà questa rappresentazione accompagnata anche dal la musica. E ne approfitto per fare i migliori auguri al Teatro Binario 7, a tutto lo staff. Saluto Claudio Onofrio e Onofrietti e Claudia Archetti, poi saluto Alfredo Colina e Corrado Accordino, che sono i nostri fantastici direttori artistici. E parlando di Alfredo Colina, che è stato anche nostro ospite, io vi ricordo, spostandoci sulle scene milanesi, che porterà, anzi porta esattamente dal 17 dicembre, quindi da domani fino al 3 gennaio, lo spettacolo dal titolo Mia moglie parla strano, con Barbara Bertato per la regia di Corrado Accordino, esattamente al Teatro Martinet. Quindi andate, mi raccomando, a vederlo. Sarà una storia fantastica. Lui è lombardo, lei campana, l'amante è un artista internazionale squattrinato, quindi riuscirà nei nostri eroi, malgrado provocazioni, equivoci e battibecchi, a superare i vari contrasti, dimostrando che l'amore vince su tutto. Qua ho colto la citazione della presentazione, quindi spero di aver fatto una buona carrellata dei prossimi eventi che ci aspetteranno nei nostri teatri. Naturalmente io vi seguirò comunque sulle nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter, quindi sarete continuamente aggiornati. Tra poco ci dobbiamo lasciare, tra poco arriva il momento dei saluti, quindi adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi ritorniamo per i saluti finali.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
cioè questa canzone di Mariah Carey mi carica tantissimo, proprio aria di Natale. Io sarei pronta quasi a ricominciare da capo, vi va?
Già, peccato che siamo alla fine.
Ecco, peccato che siamo alla fine, abbiamo quasi fatto più di due ore, sono le 20.
Sì, sono quasi due, vabbè, sono 23, quasi due ore, 19. Due ore e mezzo quasi.
No ragazzi, sono molto contenta, a tutti voi che ci state ascoltando, grazie. Tra l'altro vorrei leggere un messaggio che mi ha fatto sorridere, un nostro ascoltatore, Giuseppe, un cuoco, uno chef, e ci scrive: la musica classica è l'arte migliore per accompagnare l'arte della cucina, io non riesco più a farne a meno. Quindi
della cucina intende?
Della cucina e della musica classica. Sicuramente avrà ascoltato l'intervista al nostro direttore d'orchestra. Tra l'altro, un momento saluti, mi dispiace, siamo giunti alla fine, ma noi abbiamo chiuso, stiamo chiudendo.
No, il... comunque non ha tutti i torti, Rossini era un grande mangiatore.
Ecco, anch'io sono una grande mangiatrice, tu pure Tore, vero?
Sì,
siamo
sì,
tutti
buona.
Dei grandi divoratori, quindi in queste settimane di feste andiamo tutti da Giuseppe a mangiare. Ma sì, si cala il sipario in questo anno vecchio, lasciamo il vecchio, il 2015, e ci incontreremo nel nuovo. Io vi ricordo che Aprite il Sipario sarà in diretta con voi esattamente mercoledì 6 gennaio. Elenia sarà un po' come la Befana che viene di notte, ma verrà dalle ore 21 alle ore 22:30, quindi così, fatemelo dire.
Così poi hai il tempo per fare il tuo giro.
Ecco, ho il tempo di fare il mio giro, porterò tanto carbone, tanti dolcetti e tante novità, vi porterà la nuova stagione dell'anno 2016 di Aprite il Sipario. Ma approfittiamo per salutare tutti coloro che sono stati con noi.
Salutiamo.
Io saluto innanzitutto coloro che ci ascoltano, che rendono fattibile e grande questo nostro programma. Quindi saluto tutti voi che siete all'ascolto, saluto la mamma che è stata con me questa sera, saluto Raffaele, i miei pezzi di famiglia, salutiamo anche gli ospiti, salutiamo l'attrice Laura Formenti, salutiamo Arianna Scommegna, Patrizio Angeletti di Beatles Story, il direttore d'orchestra Paolo Belloli e l'orchestra, i pomeriggi musicali, saluto tutti coloro che lavorano degli uffici stampa, tutti coloro che sono dietro le quinte, fanno andare avanti la macchina dei teatri con cui collaboriamo. Saluto tutti voi di nuovo, ve li faccio i miei migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo, e per concludere, ciliegina sulla torta, saluto il mio Tore.
E io saluto te e come al solito saluto tutti e buone feste e all'anno prossimo.
Ecco, buone feste, mi mancherete tanto, quindi mi raccomando, e vi continuerò comunque a scrivere via social. Adesso però Aprite il Sipario, anche se si sente aria di Natale e anche se abbiamo sfiorato
un'ora in più.
Ecco, un'ora in più, vi lascio con la classica buonanotte di Aprite il Sipario. Il teatro è questo, l'arte di vedere noi stessi. Augusto Boal.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Do 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 do, chip chip,
Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom.